Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other issues of central significance to the core institutions of society. It's my pleasure to welcome you to this session on Egypt, Turkey, and Lebanon. I'll take just a brief moment to introduce our speakers, and then we will proceed to hear from them. Our first speaker this afternoon is Mohamed Abdelal. Mohamed is an assistant professor of constitutional and administrative law at Alexandria University Faculty of Law in Egypt. He earned his Bachelor of Law degree from Alexandria and a diploma in public law in 2010. He is now at Indiana University in Indianapolis, where he has received his Master of Laws degree, and he is currently a PhD, SJD PhD candidate. I think his thesis dissertation will make each one of you smile for its timeliness. His topic has to do with presidential impeachment, a comparison of from a constitutional framework between Egypt and the United States and Islamic law. After Mohamed, we will hear from Mr. Erdogan Arslan. He is vice president of the Turkey Yozgat City Platform. The Yozgat Platform is a non-governmental organization in the Yozgat province of Turkey. We look forward to hearing his presentation, which will be made in Turkish. And third, may I introduce to you Mr. Michel Touma. Mr. Touma is assistant editor-in-chief of L'Orient Le Jour, which is the leading French newspaper in Lebanon. He is also director and general editorial assistant. He is an editorial writer focusing on religious freedoms. He is also at Saint-Joseph University in Beirut, where his research and writing focus on Middle Eastern law and religion issues, both for editorial content and observation. We have a rich opportunity to hear from these three gentlemen from a very important region of the world. I will ask each one of them if they would speak for approximately 10 minutes, after which we will have a discussion period, and I will introduce the format for that discussion when the time comes. For now, we'll turn the time to Mohamed Abdelal.
Thank you, Professor Fred. Good afternoon, everybody, and thank you for being able to be here. Actually, my presentation is going to be a little bit different from what we already heard this morning, because I'm going to argue the issue of human rights from the perspective of the Egyptian constitution, which we are going to amend this month. So, for those who don't know Egypt, Egypt is a transcontinental country that is located in the northeast corner of Africa, with the Sinai Peninsula in the southwest corner of Asia. The population of Egypt is right now about 90 million, and 90% of the population are Muslims, with only 10% Christians, and Arabic is a native and the dominant language of Egypt. On January 25th, 2011, we had a revolution in Egypt. Probably most of you guys heard about the revolution of Egypt in 2011, where Egyptians just flooded in the Egyptian streets, just, you know, angry and enraged over the regime of President Mubarak, the ex-president. And the outcomes of this revolution were that Mubarak has completely stepped down, delegating his power to the military forces, and the Islamists in Egypt just started to rise as a major power. A democratic election has been held in Egypt, and President Mohamed Morsi, which belongs to the Muslim Brotherhood, just got elected and inaugurated as Egypt's first president. Also, In June 2013, we had another revolution where people became very angry from the actions of the Muslim Brotherhood in Egypt, and President Mohamed Morsi saw people again demonstrated in the streets and asking President Morsi to step down, allowing an early presidential elections. Under the pressure of the people, the army just interfered and declaring that, you know, President Morsi is no longer the president of Egypt. And right now, the current president is the chief justice, and we are waiting to amend our constitution and to have a presidential and a parliamentary election. So right now, you know, I'm trying to give some recommendations for the new drafters on how to avoid the mistakes committed by the Islamists when they drafted the Constitution of 2012, especially in the issue of human rights. So Article 2 of the 2012 Constitution reads as follows. Islam is the religion of the state, and Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation. So, in fact, the onset of the article, which reads Islam is the religion of the state and Arabic is its official language, has never been the problem, simply because it just mirrors or it just reflects the status quo of Egypt that Islam is the majority religion and Arabic is the dominant language. However, the last part of the article, which reads the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation, is to a great extent controversial. In fact, Egypt's liberals and Christians see the last part of this article as the main incident towards the Islamization of the constitution. However, what alleviated the worries of Egypt's liberals and Christians is that a neutral entity, which is the Supreme Constitutional Court in Egypt, just reserved to itself the power to interpret Article 2, and it didn't frustrate Egypt's liberals and Christians when it came up with a liberal interpretation to Article 2. So the court just adopted a secular approach in interpreting Article 2, when it limited the definition of the principles of Islamic Sharia to include only those authentic rules that are beyond doubt and are likely to generate only one meaning if interpreted. Also, the Supreme Court reached its acme when it just argued that all laws in Egypt and all regulations should promote for human justice and welfare. So the interpretation of the Supreme Court to Article 2, as I said, didn't frustrate Egypt's liberals and Christians. However, when the Islamists gained power in Egypt, they just tried to impose a new agenda and a new strict interpretation to Article 2, which, of course, against Egypt's liberals and Christians. So let's start by talking briefly about the freedom of speech in the 2012 Constitution. One of the most controversial freedoms in the Constitution of 2012 is the freedom of belief, as Egypt's liberals and Christians see that the new Constitution restricts that freedom. However, the Islamists in Egypt see that the Constitution of 2012 promotes and supports the freedom of belief. The Constitution of 2012 mentions freedom of belief in Article 43, which reads, freedom of belief is an inviolable right. The state shall guarantee the freedom to practice religious rites and to establish places of worship for the different religions as regulated by law. On the one hand, according to the traditional rules of a statutory interpretation, the plain meaning rule seems suitable to be applied on the first part of the article, which reads, freedom of belief is an inviolable right. On the other hand, one could see the last part of the article, which reads, the state shall guarantee the freedom to practice religious rites and to establish places of worship for the different religions as regulated by law as a restriction on freedom of belief. In fact, this phrase may be seen as a restriction on the freedom of belief simply because it requires the state to guarantee the freedom of belief. To guarantee the freedom to practice religious right and to establish places of worship only for the different religions like Islam, Christianity, and Judaism. Consequently, those who believe in undivine religions are neither allowed to practice their religious rites nor to establish their places of worship. However, one shouldn't confuse between the right of belief and the right to practice religious rites, simply because according to the text of Article 43, the right to believe is guaranteed and protected for all citizens, whether they believe in a different religion or in undivine religion. Even the right to atheism is guaranteed under Article 43. However, those who believe in different religions like Islam, Christianity, and Judaism are only allowed to publicly practice their religious rites and to establish their places of worship. Another provision that could be seen as a curtailing the freedom of belief in Egypt is Article 3, which reads, "The canon principles of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislation for their personal status law, religious affairs, and the selection of their spiritual leaders." On the first side, a cursory examination of the article reveals that it supports the freedom of belief, as Egypt's non-Muslim Christians and Jews are allowed to defer to the rules and laws of their canons, rules of religion in deciding the issues of their personal affairs and the selection of their spiritual leaders. On the other hand, one could see this article as restriction on the freedom of belief simply because it just acknowledged Christianity and Judaism to be religious beside Islam in Egypt. However, you know, the article ignores other faiths in Islam like the Baha'i faiths. So right now, you know, those who believe in something other than Islam, Christianity, or Judaism in Egypt are not allowed to differ to the principles of their religion in deciding their personal affairs, so they are obliged to be subject to Islamic law in courts. Indeed, I am not either arguing against this article or supporting it because I don't see it as a restriction for the on the freedom of belief. Simply because, you know, acknowledging Christianity and Judaism as religious beside Islam is just a matter of a state ideology. For example, here in the United States, some states like Texas and Indiana just banned the difference to Sharia law in the U.S. courts. So I think it's just a matter of a state ideology. So I don't see Article 3 in the 2012 Constitution as a restriction on the freedom of belief in Egypt. Well, another controversial issue in the Egyptian constitution is the right of detainees, or the right of the arrested people. Despite that, the 2012 constitution requires that all detainees must be treated in such a way that preserves their human dignity, that they shouldn't be subject to either physical or moral harm. However, the same constitution provides that all arrested persons should be informed in writing by the reasons of their detention within 12 hours of the time of their detention, and also to be presented to the interrogation authority within 24 hours of the time of their arrest. In fact, I see these time limits unreasonable because the Constitution itself doesn't tell us why we should wait like 12 hours before informing the detained person with the reason of his detention, and why we should wait like 24 hours before delivering him to the interrogation authority. So I think these time limits may create a margin for the detention authority to abuse the detained person before delivering him to the interrogation authority. So this is another issue that the new drafters of the Egyptian constitution should be aware of, which is the right of the arrested person or the right of detainees. Well, another controversial issue is the principle of equality. Well, in order to shed light on the principle of equality in Egypt, we should make a flashback on the constitution of 1971, the Egyptian constitution of the 1971. Actually, Article 4 of this constitution provides that all citizens are equal before law. They have the same rights and the same duties without discrimination between them based on their sex, religion, and race. However, the Constitution of 2012 provides that all citizens are equal before law. They have the same rights and the same duties without discrimination. So it's obvious that the Constitution of 2012, which was drafted by the Islamists in Egypt, overlooked the phrase in Article 40 of the 1971 Constitution, which provides that there shouldn't be any discrimination between citizens based on their sex, religion, and race. So the current Constitution, which is the Constitution of 2012, in somewhat allow the discrimination between citizens based on their sex, religion, and race. So I think this article, which is Article 33 of the 2012 Constitution, just to serve the hidden ideology of the Islamists in Egypt that non-Muslims are not allowed to run for the presidency office. So Christian people in Egypt and Jewish people in Egypt are not allowed to run for the presidency office, and the Constitution of 2012 allows the authorities to discriminate between Muslims people in Egypt and non-Muslim in this issue. Well, finally, the freedom of belief in the 2012 Constitution. The Constitution of 2012 guarantees the rights of citizens to express their thoughts, views, and opinions. Additionally, the Constitution of 2012 emphasized that the freedom of creativity is a right to every citizen and should be guaranteed by the state. Despite this, the range of freedom of media and the press remains to some extent questionable. The Constitution of 2012 mentions the freedom of media and the press when it reads, freedom of the press, printing, publication, and mass media shall be guaranteed. The media shall be free and independent to serve the community and to express the different trends in public opinion and contribute to shaping and directing in accordance with the basic principles of the state and society. So despite acknowledging the media in its various forms as an independent and a free entity in Egypt, the Constitution of 2012 overlooks one of the most urgent claims, namely that imprisonment for publication crimes must be prohibited. Indeed, this claim seems to be reasonable, especially since it guarantees journalists' ability to work free from the grip of the government or the judicial persecution. Furthermore, the Constitution of 2012 lists the requirements of national security as a possible curb on the freedom of media and the press, that this freedom should be practiced or should be exercised in accordance with the requirements of national security. However, the Constitution doesn't explicitly mention what are the requirements of national security. So this will gonna lead to extended interpretation, which might be lead to a restriction on the freedom of expression in Egypt. So the new drafters in Egypt should, or the new drafters of the new Constitution of Egypt should clarify what is the meaning of the requirements of national security, which will be, which the freedom of expression should be practiced in accordance to it. Thank you so much. Thank you.
Değerli misafirlerimiz.
Dear guests, I would like to start my presentation by bringing regards and greetings from Turkey to you. My name is Erdoğan Arslan. I am a retired military officer. I would like to share my own opinions as a simple citizen from lifelong experiences. Yesterday and today, some of the examples which the speakers gave came from Turkey and Islam. My family, myself and people around us have never experienced any difficulty in living our religion. I also think that people who belong to other religions don't have any difficulty in living their religions in Turkey because tolerance is very important in my country. In many cities, like in Antakya and Istanbul, the churches, the mosques, and synagogues are side by side. I don't think you can find this kind of tolerance and understanding anywhere else, because I know that Muslims who are living in different countries have difficulty in fulfilling their religious obligations. Atatürk founded the Turkish Republic on 29th of October 1923 and brought secularism. According to the Turkish Constitution, Article number 24, fifth clause, under the title of the freedom of religion and conscience, everybody has freedom of religion and speech. People cannot force to worship or attend religious ceremonies. They cannot be forced to have a religious faith or opinion. They cannot be condemned or accused because of their faith or opinions. Religious and ethics education and religious training are given under the supervision of the government. Religious and ethics education is compulsory in elementary and middle schools. The other religious education and training are only offered if the individual makes a request.
Someone like something. Okay.
Actually, the freedom of conscience and religion, its relation with Islam, has always been controversial, and it will always be controversial.
E sarà sempre controverso. Someone need to tell her what channel she need to be in, because she is now in 7. She is using channel 7, but if I change channel, she need to have the new channel.
In terms of right. education and public service.
However, time to time we have had problems with religion.
E ogni volta che abbiamo problema con la religione. Questo è stato menzionato prima e anche ieri. 10 giorni fa abbiamo detto che non c'è una possibilità di avere libertà per indossare il turbante. La regolamentazione e se qualcuno non vuole la sua religione che non sia scritta sul documento, può lasciare bianco il campo. Ma il cambio nelle persone, l'inizio della religione e come riconoscimento, la nascita del secolarismo fu un problema per il paese all'inizio e ci volle tempo. La libertà di coscienza è sempre stata controversa e sempre lo sarà. Prima della Repubblica della Turchia, l'impero ottomano rispettò altre religioni e lasciò che venissero riconosciute come religioni. Il secolarismo in Turchia significa che il paese non può interferire con le religioni e i loro affari, l'insegnamento e il servizio pubblico. Dall'altra parte, la religione non può interferire con le leggi del paese. Questa verità, con il giudizio costituzionale, ha evidenziato quello che viene detto dalla Corte Suprema. C'è un ministero chiamato. Il secolarismo è stato portato avanti dal fondamentale creatore della Turchia moderna. Il fondamentalismo è stato usato per scopi fondamentalisti. Ci sono persone che hanno degli scopi politici. La nostra società dipende dalla religione e la loro sensibilità sul soggetto e quindi possono abusare il sistema. Quindi per questo i principi della sovranità sono per il paese e la Repubblica turca è fondata su questo. Questo dimostra che non c'è un favoritismo verso un gruppo o un individuo. E questo è nella nostra dichiarazione. Per quanto riguarda la prosperità della Turchia, come in altri paesi, ci potrebbe essere per la religione delle superstizioni che impediscano il progresso del paese. Lui anche sapeva e aveva detto nella sua dichiarazione che i principi venivano portati avanti e ci sono alcuni esempi di questo. Da questo noi capiamo che la Repubblica della Turchia ha la sua Costituzione, poi nel quarto articolo c'è la libertà di religione e di espressione. I diritti umani sono messi nelle regole del governo in base all'essere umano e sono indipendenti per la persona di progredire individualmente. Solo una persona può essere portata avanti negli stati democratici. C'è una base di eguaglianza e c'è un attributo morale. Tutte le regole che proteggono la dignità dell'uomo sono incluse nei diritti umani. La dignità è molto importante e deve capire se le regole della terra sono giuste e se c'è una motivazione per giustificare queste leggi. Tutti, ogni organizzazione o governo non ha il diritto di distruggere nessuna libertà. I diritti umani vanno indietro fino alle nostre origini. La prima volta che abbiamo visto i diritti umani era con i Sumeri. Ci sono delle tavole dei Sumeri che parlano dei loro regole tra datore di lavoro e lavoratore. Loro hanno un ministero che parla di un unico governo. Era il secondo nella natura. Nella età moderna, nel 2004, la Turchia e la Spagna hanno iniziato la civilizzazione di un forum internazionale oltre le Nazioni Unite. In passato c'è stata una controversia riguardo ai cartoni che erano stati creati, in cui veniva preso in giro Maometto e c'era una fobia verso l'Islam. Perché per via di questo è il motivo per cui sono così felice di essere qui oggi. So che questa conferenza è molto importante. La fobia dell'Islam è pericolosa, è un pericolo per i paesi dell'Est e dell'Ovest. Proprio come l'antisemitismo, la fobia dell'Islam porta a crimini contro l'umanità. Nella mattina le persone parlavano della Bibbia e parlavano dell'amore, ma anche il Corano parla dell'amore. Uno dei versi in cui il Corano dice: «Oh Muhammad, io non chiedo nessun pagamento per questo, ma soltanto della buona volontà, e chiunque faccia una buona azione gli sia reso. Infatti Allah perdona e apprezza». L'Islam dà un'importanza all'essere dei buoni vicini. Se il tuo vicino è affamato, devi sfamarlo, dice il Corano. Uno degli uomini saggi diceva: «Vieni, vieni, non c'è discriminazione tra le persone e c'è tolleranza tra di loro». In sommario, come turco e musulmano, io amo questi principi religiosi e mi aspetto lo stesso amore e il vostro rispetto. Grazie per avermi ascoltato. Buonasera. Parlerò in francese. Vorrei ringraziare la Brigham Young University per avermi invitato a questo simposio. Vorrei anche ringraziare tutti i volontari, gli studenti di questa università e tutte le cose che hanno fatto per preparare questo simposio. E vorrei dirvi che so quanto lavoro è richiesto per questo simposio e quindi voglio veramente, veramente ringraziarvi, i giovani e i meno giovani, i volontari. Il tema del mio discorso sarà diviso in due parti. La prima parte parlerò del contesto del Medio Oriente e poi parlerò di quello che è venuto fuori negli ultimi anni. Vorrei anche parlare riguardo al modello libanese, l'organizzazione politica in Libano e come questo modello potrebbe una delle soluzioni di un sistema pluralistico con diverse comunità. Quindi fatemi cominciare prima con i paesi del Medio Oriente e come comprendere il modello dell'Ebano e come questo potrebbe essere una soluzione. Fin dall'inizio della primavera araba abbiamo visto la crescita e la nascita e il rafforzamento di organizzazioni, di gruppi, movimenti politici islamici che stanno integrando sistemi politici nel Medio Oriente. Vorrei spiegare che queste organizzazioni già esistevano nel sottosuolo, ma la primavera araba li ha rafforzati molto. Alcune persone potrebbero dire che a causa dell'emergenza creata da questi gruppi ci potrebbe essere un impatto negativo della primavera araba, e io penso che questo sarebbe un giudizio troppo affrettato. La primavera araba, il mondo arabo, è stato in una ibernazione politica per molti anni. Tutti i paesi, tranne il Libano, erano guidati da dittatori e da regimi dittatoriali. Negli anni 50, verso la fine della colonizzazione europea, le forze militari hanno formato dei regimi dittatoriali che hanno trasformato i poteri mafiosi, e la spina dorsale era proprio di questi clan familiari che si allontanavano. Per esempio, Saddam Hussein aveva il potere e la sua famiglia aveva il potere di tenere il sistema e di farlo andare avanti. E quando le persone intorno a Saddam Hussein sono entrate nella banca dell'Iraq perché hanno pensato che era della sua famiglia, io penso che capirete che il regime che era organizzato in Siria come una mafia, e sono sicura che voi tutti sapevate che lo Stato lì era un clan che era parallelo al sistema del governo, e non avevano seguito il sistema che era stato fondato politicamente. Io vorrei raccomandarvi di leggere Lo Stato del Sistema Barbarico, che vi spiega la situazione siriana e il sistema arabico di questi clan mafiosi arabi, e come questi hanno distrutto il sistema civile. Quindi non voglio andare in troppi dettagli, ma nei paesi arabi abbiamo questi clan mafiosi, e questo è il momento in cui è cominciata la primavera araba nel 2011. Non dovremmo essere sorpresi nel sapere che il nostro paese ha visto una rivoluzione, ha visto anche massacri e altre tragedie, ma possiamo comprendere che c'è una inflazione di organizzazioni politiche che erano nate, per esempio, in Indonesia, ma anche abbiamo visto nuovi gruppi politici che erano nati anche in Egitto, per esempio. E il collega qui probabilmente è più al corrente di questo, di come lo sono io, ma possiamo vedere come la cosa ancora continua oggi. Quindi i gruppi religiosi non dovrebbero impaurirci di entrare nei sistemi politici. è qualcosa che dobbiamo vedere. Se vogliamo semplificare la situazione, c'è un incontrarsi di tre sistemi adesso nel Medio Oriente e possiamo applicare questo a tutti i paesi arabi. Il primo, gruppi islamici fondamentalisti che non consentono differenziazione, impongono i propri valori. Io mi riferisco per esempio a Al-Qaeda e altre organizzazioni tipo quella, che a volte chiamiamo salafisti, anche se forse i salafisti non è il nome adatto, però sono degli gruppi estremisti, per esempio gli Hezbollah in Libano, che usano le armi per esplosioni e per impaurire e imporre il loro modo di vita. Il secondo è il sistema alamista, che vorrei chiamare più moderato. Accetta il gioco democratico, e questo è il caso per esempio della Turchia, forse un po' dell'Indonesia. Loro hanno il loro gioco di per accedere al potere. In Egitto non ha ancora avuto successo, ma è parte del gioco. Comunque, questo trend, il terzo è il trend liberale che è in Egitto, in Indonesia e persino in Libia. E parla in merito a lo Stato civile, che è il modello delle civiltà occidentali. Questi sono i tre modelli che stanno emergendo e che si stanno sviluppando nell'Europa, e nel Medio Oriente. Quindi ora guardate al modello libanese e pensate a una soluzione. Prima abbiamo parlato del modello libanese, ma prima di comprendere questo modello, perché soprattutto nell'Ovest, a Occidente, sono molto sorpresi di questo modello. Prima cosa vorrei dirvi che non dovremmo dimenticare che nel Medio Oriente, come indica, siamo persone orientali, è indicato lì. Le tre religioni monoteistiche sono la culla di queste tre religioni. Quindi sappiamo che la religione in questa parte del mondo ha una importanza molto forte. Quindi quando vogliamo giudicare un modello e vogliamo analizzare, dobbiamo guardare con degli occhiali, ma dobbiamo anche dimenticare alcune cose e ricordare di guardare tramite un'altra sfera, il modello orientale. Quindi non dovremmo dimenticare che siamo in Medio Oriente e a un certo punto, visto che siamo in un setting orientale, i clan sono molto forti, i legami con le famiglie sono molto forti. La Asabia potrebbe essere tradotta come lo spirito di gruppo. Noi è come se apparteniamo a un gruppo, è il potere di appartenere, e in arabico, in arabo lo chiamiamo questa cosa asabia. E è molto importante di tenere alla mente mentre studiamo la struttura politica. Come possiamo portare avanti il modello libanese? In Libano ci sono 18 comunità religiose, ci sono circa 14 cristiane con cattolici, ortodossi e tante altre differenze, 14 comunità cristiane e 4 comunità musulmane. Quindi abbiamo cominciato con il principio che rifiutiamo la politica di ostacolo. Noi abbiamo 18 comunità, compresi i copti, che sono riconosciuti come una delle comunità. E perciò rifiutiamo di essere messi in mezzo. Noi distinguiamo tra queste comunità e la loro partecipazione nella sfera pubblica. Loro possono vivere, mangiare, senza avere un ruolo nella politica e nella cultura. Abbiamo raggiunto il punto in cui dovrebbero partecipare in questi aspetti, nell'aspetto sociale, politico, culturale, e non soltanto dargli il diritto di mangiare e bere. E quindi studiare questo punto, il metodo libanese, prima cosa dovremmo capire che il potere politico è condiviso egualmente tra cristiani e musulmani. La Camera è sempre musulmana, il ministero è sempre cristiano. E ci sono dei quorum precoordinati. Ognuna delle comunità in Libano ha la sua scuola, università, televisioni, radio, i propri sport, i propri club, le loro proprie associazioni caritatevoli, e tutte le comunità sono rappresentate e hanno un ruolo in tutti i livelli della società. Dal nostro punto di vista, come dal tema del simposio, questo modello significa che ognuno partecipa in tutti quanti gli aspetti della legge, della cultura, della politica, della vita del paese. E avere queste università e i diritti politici e religiosi penso che dimostri un esempio di come i diritti umani sono rispettati nelle società pluraliste, un modello in cui possiamo di società pluralista non è sostenuto, è sostenuto da due fattori: il movimento islamico come Al-Qaeda non sostiene questo, e gli Hezbollah, i partiti degli Hezbollah, la cui giuramento non è un giuramento libanese, è scritto nella loro guida politica e si riferisce ai giudici supremi in Iraq e in Iran, e loro sono quelli che decidono se il membro dell'Hezbollah debba partecipare in un attacco oppure no. E questo tipo di cose porta un sbilanciamento del modello libanese. E questi sono due cose che minacciano il modello libanese che condividiamo in Libano. Grazie mille. Adesso, quando avrete delle domande, per favore aspettate che arrivi il microfono affinché i traduttori possano sentirvi e per favore identificatevi, dite il vostro nome e da dove venite. Chi ha la prima domanda? Prego.
Mr. Abdullah, you mentioned section 44, I believe, of the 12th Constitution is the one on.
Avete menzionato l'articolo 44. Forse, nella mia esperienza, c'è l'opportunità per lo Stato di regolare la religione, perché la religione è quindi regolata attraverso la legge e la Costituzione non può dare una libertà senza una regolamentazione. Vorreste commentare su questo? Se sono persone cristiane, ebraiche, vogliono costruire un luogo di culto, loro devono essere garantiti questo loro diritto per loro. Quindi questo è il modo in cui regoliamo una religione, soltanto questo, soltanto una regolamentazione per dare loro e fare questi passi.
My name is David Rottermel from the United States.
Sono Robert Nervals, vengo dagli Stati Uniti e vorrei chiedere al signor Tuma. Ha parlato del ruolo in Libano delle comunità cristiane e musulmane. Certo, loro entrambi sono nel Parlamento, hanno i loro partiti. Certo, certamente, sono entrambi rappresentati. Yator Krotov dalla Russia. Pensi veramente che sia possibile applicare il modello libanese alla Siria, all'Israele e a questi altri paesi? Io penso che in paesi come la Siria potrebbe essere una soluzione avere una specie di soluzione, ma in Libano abbiamo una tradizione, e potrei spiegarlo ma non c'è tempo, c'è una vecchia tradizione di comunità. Tutto il sistema libanese è comunitario, non è una cosa nuova. Io penso che perché in Libano non abbiamo delle minoranze, ma abbiamo un'equalità tra i due, quindi allora non c'è un vincitore. In Israele è diverso. Io non penso che in Israele potrebbe essere implementato, perché se voleste mettere questo in Israele dovrebbe esserci un unico Stato tra gli israeliti e i palestinesi e questo penso sia impossibile, ma in ogni altra società pluralistica questo potrebbe essere implementato se c'è una tradizione. Quindi in Siria potrebbe essere, e potrebbe essere una soluzione, perché i cristiani in Siria stanno difendendo i cristiani, ma in verità non è vero. In Siria hanno nessuna regolamentazione, forse un solo ministro dei cristiani. Quindi in Siria potrebbe essere applicato. Lynn Norin dall'Iran. Ha menzionato la fobia dell'Islam e sono d'accordo con molto di quello che è stato detto. E vorrei chiedere che cosa può fare il governo per paesi che sono principalmente musulmani per cambiare lo stereotipo, l'impressione che i paesi non musulmani hanno riguardo ai musulmani.
They can attend different symposiums. They can attend like different conferences.
Possono andare a diversi simposi, a diverse conferenze. Questo è il modo migliore in cui possiamo farlo. È graduale. Se non facciamo questo, se non andiamo alle riunioni, non prendiamo decisioni, esprimiamo. Dobbiamo prendere delle decisioni, ma grazie a queste riunioni, a queste conferenze, possiamo insegnare alle persone riguardo l'Islam, che l'Islam ha molta bontà, c'è molta tolleranza riguardo alle altre religioni. E se le persone hanno diverse fobie, per esempio con l'Islam, queste possono essere risolte. E se no, avremo lo stesso problema. Risponderò in francese, così posso rispondere un po' più veloce. Prima cosa, non è in merito a paesi dove ci sono cristiani o musulmani vivono insieme, non è soltanto tollerarsi, è dare loro l'opportunità di partecipare a tutti gli aspetti della società. No, non possono diventare presidente, non possono avere una chiesa qui, ma ci sono paesi dove non si possono costruire le chiese, come per esempio l'Arabia Saudita. Ma ci deve essere tolleranza, ma non è solo quello. Si tratta dell'accettare le loro differenze e dargli la possibilità di partecipare nella società. E come seconda cosa, gli stati musulmani potrebbero fare in un modo chiaro il modo in cui si comportano, gli atteggiamenti, organizzazioni che abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale per la cultura musulmana affinché possiamo allontanarci da quell'idea, perché le persone si amalgamano e confondono i musulmani, l'Islam con Al-Qaeda. I musulmani devono distruggere questo stereotipo. Al-Qaeda non è un fenomeno dell'Islam. In Libano, per esempio, abbiamo organizzazioni sunnite che sono state rifiutate anche prima che ci fossero i cristiani. Non c'è ambiguità. Questo tipo di opportunità toglie gli stereotipi come questo. Fatemi ringraziare i nostri oratori. Grazie per la vostra partecipazione. Non vediamo l'ora di vedervi domani. Grazie mille.